nel rapporto tra comunità e società, un ruolo centrale è attribuito alla dimensione storica nella prospettiva comunitaria e neocomunitaria. Infatti, la ricostruzione storico-narrativa del passato è fondamentale per comprendere abitudini, mentalità e cultura. D'altronde, l'elemento storico-culturale non è indifferente alle concezioni di vita buona, alle pratiche e anche alle virtù. Se per virtù si deve intendere, come vedremo e come ad esempio indica McIntyre, l'eccellenza delle pratiche. Quindi si tratta anche di tener conto dei valori in base ai quali una società agisce e si orienta. Il ruolo fondamentale attribuito all'aspetto storico consente di inserire l'agire umano in un contesto che non è ipotetico ed astratto, ma appunto situato, concreto, circostanziale. Da questo punto di vista, i comunitaristi si differenziano e addirittura si contrappongono ai pensatori liberali, in quanto questi ultimi privilegiano il ragionamento logico che l'individuo razionale deve condurre, a prescindere dalla situazione concreta e dall'ambiente in cui egli si è formato. Dal momento che bisogna tener conto di tutto ciò che si trova all'origine di determinati comportamenti e anche del modo ovviamente di pensare e di agire, i comunitaristi rivalutano molto, anche nell'ambito della dimensione storica, il ruolo della tradizione. Però, a tal proposito, occorre ricordare brevemente due cose. Primo, la tradizione è un elemento importante che bisogna indubbiamente considerare, ma non ha un valore normativo. Cioè non è giusta in quanto tale. Ci sono infatti degli aspetti della tradizione che possono essere criticati, riformulati e a volte anche superati. E in effetti è questo un po' il ruolo della cosiddetta tradizione vivente, cioè quella tradizione viva che è in grado di autocriticarsi e di automodificarsi. Quindi c'è una tradizione che riguarda gli usi e costumi, i quali mutano, sono sempre mutati e sempre muteranno. E quindi cambiano. E c'è una tradizione viva, rispetto alla quale naturalmente noi possiamo anche operare, no? Autocritica, modifica, trasformazioni. Bisogna appunto distinguere tra tradizione e tradizione viva, tra usi e costumi e tradizione viva. Il secondo aspetto, che è il più importante in verità in questo problema, e non solo per questo corso, ma in realtà oserei dire per la vita in generale, è che nessuno, secondo i neocomunitaristi, può uscire completamente dalla tradizione di cui fa parte. Ecco, e questo è un punto molto importante. Tante volte ci sentiamo dire, no? Io preferirei vivere in un altro secolo, in un'altra epoca, in un altro mondo, con altri costumi. Sono tutti velleitarismi, no? Sono nostalgie del passato che in effetti sono improponibili e irrealizzabili, no? Nessuno però può uscire completamente dalla sua tradizione. Ciascuno è situato e collocato in una tradizione, a differenza di altre tradizioni, di altre impostazioni che dicono che l'uomo non ha bisogno della tradizione, è ubiquo, no? quindi non ha né luogo né tempo, mentre come sappiamo la storia si situa proprio in un luogo e in un tempo, no? Infatti, per quanto in una persona possa essere critica nei confronti di di una tradizione, e abbiamo l'età della vita in cui siamo critici, la gioventù, no? È di solito molto critica verso la tradizione ricevuta, no? Non è vero? Sarà comunque però, userà comunque linguaggi, modi di esprimere i concetti che promanano, derivano da quella tradizione o che hanno a che fare con esse. Si può in effetti e si deve criticare, ma criticare vuol dire anche far proprio linguaggio e modi di vivere, ma anche poi trasformarli, innovarli, continuarli, magari rivoluzionandoli, ma sempre a partire da una tradizione. Ma non si può, come si vede, prescindere completamente di essa. Critica, rinnovamento, trasformazione, evoluzione, rivoluzione, sono tutti concetti non identici, come è chiaro, sono possibili, e anche la nostra esperienza ce lo dice, no? Ma sempre a partire da una tradizione. Ecco perché i comunitaristi danno molto valore alla storia, alla cultura, alla tradizione, al linguaggio. Ed ecco perché essi sostengono conseguentemente la priorità della comunità sulla società, perché la tradizione è vigente nella comunità, non nella società, nel senso della tradizione viva, ovviamente, no? Per società, che naturalmente non è esclusa dal linguaggio e anche dal comunitarismo, viene inteso in generale la rete dei rapporti economici formati, e questa rapporta, per il ruolo di individui che in generale sono egoisti, ma che cooperano ai fini dell'attuazione dei propri interessi e della soddisfazione dei propri bisogni. I rapporti vengono prevalentemente regolati da accordi di carattere giuridico-contrattuali, i quali stabiliscono modalità di proprietà, acquisizione, scambio, produzione e distribuzione. Quindi nella società questo tipo di rapporto trovano forme di accordo ed entrano a far parte di un complesso sistema di regole e di regolamenti. I loro legami, come si vede però, nella società sono di tipo esteriore. Non coinvolgono le convinzioni più intime delle persone, come avviene nella comunità. Sono determinate prevalentemente da necessità e da interessi, più che da valori comuni e condivisi. Invece, per i comunitaristi, si tratta di considerare la comunità come, come dire, in qualche modo scisso da considerazione di ordine materiale, poiché appunto essi si richiamano ad una tradizione comune, ad una storia, ad un nucleo di valori condivisi. Ecco, questo è il punto. Ci sono momenti in cui è sempre necessario condividere valori, no? Per esempio in questa situazione che stiamo vivendo, no? Tutti ci si appelliamo all'unità. Cosa vuol dire quell'unità? Di condividere valori. Per esempio condividiamo tutti il valore della salute. Ecco, ci sono momenti in cui è necessario questo. Ma la comunità questo lo fa, come dire, programmaticamente. È proprio un appello ai valori condivisi. Sulla base dei valori condivisi è possibile stabilire poi un agire concertato che tenga anche conto dell'interesse collettivo e si ponga obiettivi comuni che sono accettati e riconosciuti come validi. Se è vero che viene dato un rilievo fondamentale alla vita comunitaria, occorre però anche riflettere nei comunitaristi sulla questione del soggetto. E qui il soggetto come è inteso? Inteso come persona singola che vive in relazione con gli altri all'interno di un contesto e di una situazione. E qui naturalmente dovremmo cimentarci, ma non abbiamo il tempo di farli, con una critica del soggetto che i comunitaristi fanno verso i neocontrattualisti e i liberali, perché essi come considerano il soggetto? Come sradicato, senza radici, senza contesto, senza storia, senza tradizione, cioè slegato da ogni forma di appartenenza e di retroterra storico-culturale e sociale. E questo è un punto fondamentale, no? Che contrappone comunitaristi e società. Il soggetto sostenuto dai liberali non tiene conto di tutte le varie componenti ambientali, culturali e storico-sociali che contribuiscono alla formazione dell'identità personale. Si rivela perciò essere un carattere unilaterale, astratto. E questo problema, naturalmente, dell'identità individuale e personale è molto importante. È chiaro che l'individualismo tiene poco conto dell'individualità personale, ma è chiaro che per il neocomunitarista, lo vedremo che cos'è questo problema dell'individualità personale, questo punto ha un ruolo fondamentale. Perché è chiaro che proprio perché siamo situati, contestualizzati, non possiamo che vivere a partire di una storia e di una tradizione che possiamo mutare o cambiare, ma sempre a partire da essa, ecco, allora qui emerge il problema di chi sono io, qual è la mia identità, che anzitutto ha come punto di partenza il riconoscimento della mia dimensione storico-culturale. E tutte le grandi teorie attuali del riconoscimento, eccetera, non possono che partire dalla questione dell'identità, mentre per i neocontrattualisti questo problema non si pone, perché l'individuo è slegato, sradicato da ogni contesto, come per esempio avviene nell'epoca della globalizzazione. E noi non abbiamo contesto. Qual è il nostro contesto? È l'umanità, è il mondo, no? È il globale. E questo è un aspetto è estremamente importante. E come vedremo, c'è un grande libro, no, di Charles Taylor, che si chiama proprio Le radici dell'io. Ne parleremo di questo libro. E perché? Perché appunto l'io, secondo nella tradizione e nel pensiero neocontrattualista e liberale, non ha radici, è sradicato. Mentre invece i comunitaristi dicono che non si può parlare dell'identità senza radicamento. Permettetemi anche di aggiungere, da questo punto di vista, che noi discutiamo molto dell'identità, del riconoscimento, eccetera, grande problema del nostro tempo, no? E però la prima identità è quella morale, è quella morale, proprio quella di cui stiamo parlando. Poi ci sono vari tipi di identità e di riconoscimento, riconoscimento della cittadinanza, riconoscimento dei diritti politici, eccetera, eccetera. Ma qual è la base? È l'identità morale. Questo è la base dalla quale poi si deducono e si fondono tutte le altre questioni riguardo all'identità e il riconoscimento. Dunque questo problema, come si vede, è fondamentale. E appunto si richiama sempre alla questione, vero, del rapporto società-comunità. La critica inoltre riguarda anche la visione proposta e prospettata dai liberali, perché in fondo il liberalismo considera il soggetto come autonomo e come isolato, che prendono decisioni per loro conto. E in questo modo si dimentica che tali soggetti conoscono e vivono processi di formazione, di maturazione, di crescita, sia individuale che storico-sociale. Si presume infatti che questi soggetti siano fin dall'inizio razionali, autonomi, perfettamente vero autocoscienti e privi perciò della facoltà di potersi confrontare con gli altri, onde eliminare errori, difetti e imperfezioni. E le loro decisioni sono un prodotto esclusivo, secondo i liberali, di una scelta monologica. Cioè, cosa vuol dire? Che non viene mai maturato questa scelta attraverso il necessario confronto, il necessario dialogo con gli altri. Il dialogare e confrontarci con gli altri, dicono i comunitaristi, è necessario, è importante. Perché? Ci aiuta a emendare i nostri errori, quindi a maturare, a cambiare anche se è necessario punto di vista quando esso è sbagliato. E questo è, come dire, e da sempre riconosciuto all'ora del dialogo e del confronto. Quindi, come dire, qui viene abolito o cancellato l'orizzonte dei rapporti intersoggettivi, che invece è il luogo privilegiato nel dialogo e che contribuisce a migliorarci e anche ci aiuta a fare le scelte individuali. Ecco, a differenza perciò della visione liberale neocontrattualista, il comunitarismo propone invece un soggetto situato, inserito cioè all'interno di un orizzonte sociale e storico, un orizzonte linguistico e culturale, che contribuisce alla formazione del soggetto. La storia, la tradizione, la lingua, la cultura contribuisce a formare il soggetto, a orientarne le scelte, naturalmente, e anche in un contesto perciò relazionale, perché qui si pone un altro problema centrale, radicale, naturalmente. E noi possiamo concepirci solo come in maniera solipsistica, in maniera monologica, come siamo sempre in maniera solitaria, in solitudine, in maniera individualistica, no? E all'inverso bisogna riflettere se invece non sia più vero, più autentico, che invece noi siamo persone, individui in relazione con gli altri. Questa relazione con gli altri, questo rapporto con gli altri, non è qualcosa di accessorio, ma è costitutivo della nostra identità, come sottolineano invece i comunitaristi. Questo è un grande problema, no? E quindi siamo solo sipse, solo noi stessi, oppure siamo invece costitutivamente relazionali, costitutivamente dialogici, costitutivamente in rapporto con gli altri, e questo rapporto ci aiuta, ci perfeziona, ci migliora. Naturalmente anche all'inverso ci può anche peggiorare, ma questo poco importa. L'uomo non può essere concepito in modo vero solipsistico, come una monade, senza porte né finestre. E che cos'è questa relazionalità? È appunto è dovuta dal luogo in cui ci troviamo, dalle situazioni da cui proveniamo, dalla cultura che riceviamo, dal linguaggio, dalla storia, dalle tradizioni, che noi possiamo mutare, cambiare, culturare, rivoluzionare addirittura, però a partire da esse, non è vero? Quindi il soggetto per i neocomunitaristi è situato, ma anche costitutivamente relazionale, dialogico. E quindi non è qualcosa di astratto, perché è sottoposta a un continuo processo di sviluppo, di miglioramento, o anche di peggioramento, questo poco importa. È un processo di formazione, di maturazione, che avviene non da soli, ma in dialogo, in relazione con gli altri. Non è vero. E naturalmente il dialogo e la relazione che si evolvono nel tempo, nel tempo storico e anche in uno spazio ben preciso. E questo è un altro aspetto fondamentale. I comunitaristi privilegiano il modello narrativo dell'identità. Vedremo che cos'è questo modello narrativo dell'identità. È un aspetto importante. L'identità è una narrazione. Che cosa sono diventato, che persona voglio diventare. In effetti che cosa significa? Che cosa sono divenuto, a che cosa sono approdato? A partire dalla mia storia, dalla cultura, dalla tradizione, dalla relazione che ho avuto. E come voglio mutare? E come posso cambiare? E come posso soprattutto migliorarmi? E migliorare insieme agli altri? E cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire appunto costruire la nostra identità e narrare poi anche la nostra identità, no? Molto bene, ecco, direi che possiamo terminare qui, continueremo la prossima volta. Arrivederci.